Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9ar3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato originariamente nel 1968 e oggi incluso nella vasta storia d'Italia di Indro Montanelli. Scritta per questo tratto insieme a Roberto Gervaso. L'Italia della Controriforma copre l'arco 1492-1600. È un'opera di divulgazione storica. Non una monografia accademica, mira a rendere leggibili, attraverso una narrazione giornalistica e spesso ironica, le trasformazioni che condussero la penisola, dall'apogeo rinascimentale alla subordinazione politica e al consolidamento della Controriforma. Il libro colloca le vicende italiane nel quadro europeo della Riforma protestante, delle monarchie dinastiche e della potenza spagnola, seguendo tanto le grandi istituzioni quanto figure culturali e religiose decisive. La sua tesi interpretativa è netta: il trionfo controriformistico e l'egemonia spagnola segnano una cesura negativa per l'autonomia, il dinamismo economico e la libertà intellettuale dell'Italia. Questa impostazione, fortemente laica e anticlericale, costituisce insieme la principale chiave di lettura e il limite prospettico del volume. Già ti darò i punti chiave di questo libro. Primo, il 1492 come avvio della crisi italiana, non come semplice data di scoperta. Il periodo scelto dagli autori si apre nel 1492, anno convenzionalmente associato alla scoperta dell'America e alla morte di Lorenzo de' Medici. Nel loro disegno, tuttavia, la data vale soprattutto come soglia, l'equilibrio politico che aveva consentito agli stati italiani di prosperare e di esercitare un'influenza culturale europea appare ormai fragile. Il libro interpreta il passaggio dal 400 al 500 non come una continuità lineare del Rinascimento, ma come l'inizio di una perdita di centralità. Le guerre d'Italia rendono la penisola terreno di confronto tra potenze esterne, in particolare Francia e Spagna, mentre la frammentazione degli stati italiani ostacola una risposta comune. Questa prospettiva consente agli autori di legare eventi diplomatici e militari a conseguenze più ampie. La riduzione dell'autonomia politica incide sulle capacità economiche, sulla vita delle corti e sui margini della produzione culturale. L'Italia non smette immediatamente di creare arte, letteratura e sapere. Anzi, il volume insiste sul carattere paradossale di uno splendore che continua mentre le condizioni politiche che lo avevano favorito si deteriorano. La crisi, quindi, non è presentata come un crollo istantaneo, ma come un processo in cui il prestigio culturale sopravvive più a lungo della potenza effettiva. Secondo, riforma protestante e controriforma, una frattura europea letta dall'Italia. Montanelli e Gervaso inquadrano la controriforma come risposta cattolica a una trasformazione che travalica la sola disputa teologica. Le figure di Lutero, Calvino, Jan Hus, Wycliffe e Zwingli servono a mostrare come la riforma nasca da tensioni religiose, morali e politiche maturate nell'Europa cristiana. Da questa angolazione, la reazione di Roma non riguarda soltanto la correzione di abusi o la difesa dell'ortodossia, diventa anche un programma di disciplina. Controllo e ricomposizione dell'autorità cattolica. Il Concilio di Trento rappresenta il centro istituzionale di tale riorganizzazione, perché definisce dottrina e pratiche, rafforza la formazione del clero e delimita più nettamente l'appartenenza confessionale. Il libro tende a valorizzare soprattutto il costo civile e intellettuale di questo processo in Italia, la vigilanza sulle idee, la censura e l'inquisizione. Sono lette come strumenti di una società più conformista. È una lettura interpretativa, non neutrale, che attribuisce alla Controriforma una responsabilità decisiva nel restringimento dei margini di innovazione. Il suo interesse sta nel porre una domanda storica concreta: in che modo una risposta religiosa, divenuta assetto politico e culturale, modifica i rapporti tra coscienza individuale, istituzioni e produzione del sapere. Terzo, l'egemonia spagnola e il nesso tra cattolicesimo militante e subordinazione politica. Uno dei nuclei più riconoscibili del volume è il rapporto tra la potenza spagnola e l'affermazione controriformistica. Filippo II vi appare come il sovrano emblematico di un progetto che unisce ragion di Stato, difesa del cattolicesimo e controllo di territori strategici. Gli autori sostengono che l'Italia, già indebolita dalle guerre e dalle sue divisioni, venga progressivamente ricondotta entro un sistema di dipendenze nel quale la Spagna dispone direttamente di importanti possedimenti e influenza, profondamente gli equilibri della penisola. Il punto non è soltanto l'occupazione o l'amministrazione di singoli territori, è la formazione di un clima politico in cui la conservazione dell'ordine prevale sulla sperimentazione istituzionale e religiosa. La critica di Montanelli e Gervaso è particolarmente severa verso l'alleanza fra potere spagnolo e gerarchie ecclesiastiche, considerata responsabile di aver allontanato l'Italia dalle dinamiche più moderne dell'Europa settentrionale. Questa tesi va letta come una sintesi divulgativa, segnata dalla sensibilità laica degli autori, e non come l'unica interpretazione possibile del periodo. Resta però efficace nel collegare due fenomeni spesso trattati separatamente, la dipendenza geopolitica e la regolazione confessionale della vita pubblica. Nel libro, la perdita di autonomia non è un fatto esclusivamente diplomatico, ma una condizione che informa cultura, economia e libertà di discussione. Quarto, dallo splendore rinascimentale al controllo delle coscienze arte, letteratura e scienza. Il volume evita di descrivere il Cinquecento italiano come un'epoca soltanto oscura. Proprio il contrasto tra persistente grandezza culturale e crescente irrigidimento politico-religioso costituisce una delle sue linee più significative. Autori e artisti quali Ariosto, Tasso e Mantegna, accostati a figure religiose e intellettuali come Savonarola, Galileo Galilei e Giordano Bruno, mostrano che il declino istituzionale non coincide con una cessazione immediata della creatività. La selezione delle figure è funzionale a una domanda più ampia: quali spazi restano alla ricerca, all'immaginazione e alla critica, quando l'ortodossia diventa criterio determinante della sfera pubblica. Gli autori leggono la nuova atmosfera controriformistica come progressivamente ostile alla pluralità di idee che aveva caratterizzato, con tutte le sue contraddizioni, l'umanesimo e il Rinascimento. Il rogo di Giordano Bruno nel 1600, posto a chiusura della narrazione, assume pertanto un valore simbolico, non esaurisce la complessità del rapporto fra Chiesa, scienza e cultura, ma condensa il tema della coercizione esercitata sulle opinioni giudicate incompatibili con l'ordine religioso. L'effetto è quello di un racconto di tramonto, in cui le eccellenze italiane non cancellano il mutamento del contesto che le rende più vulnerabili. Infine, una storia divulgativa con tesi forte efficacia narrativa e limiti dell'impostazione. L'Italia della Controriforma si distingue per il modo in cui trasforma una materia complessa in una narrazione rapida, ricca di ritratti e nessi causali espliciti. Montanelli, giornalista di professione, e Gervaso privilegiano una prosa diretta, l'ironia e la capacità di rendere riconoscibili i protagonisti. La storia non viene esposta come semplice successione di date, ma come conflitto tra interessi, ambizioni e visioni del mondo. Questa Eltas ti spiega perché il libro sia spesso apprezzato da lettori, non specialisti, offre un orientamento d'insieme e rende memorabili snodi che una trattazione esclusivamente analitica potrebbe presentare in modo più dispersivo. Al tempo stesso, la forza dello stile procede insieme a una tesi molto marcata. Gli autori non nascondono il loro giudizio negativo sulla controriforma e sul peso della Chiesa nella vicenda italiana. Ciò conferisce coerenza al racconto, ma può semplificare un processo storico che comprende anche riforme disciplinari, rinnovamenti religiosi e differenze territoriali. Il lettore ricava quindi il massimo dall'opera, se distingue tra fatti, interpretazioni e tono polemico. Una preparazione storica di base aiuta a collocare le loro conclusioni nel dibattito storiografico. Il libro funziona soprattutto come grande sintesi interpretativa e come invito a interrogare criticamente il rapporto italiano tra potere politico, religione e autonomia culturale. In conclusione, questo volume è indicato anzitutto a chi desidera un accesso vivo e unitario al 500 italiano studenti, con una base preliminare, lettori di storia nazionale e persone interessate ai rapporti fra riforma, potere ecclesiastico e dominio spagnolo. Può essere utile anche a chi conosce già gli eventi principali, perché propone una chiave interpretativa compatta e discutibile, nel senso migliore costringe a valutare quanto la perdita di indipendenza politica e il consolidamento controriformistico abbiano inciso sulla traiettoria dell'Italia moderna. Il beneficio non consiste nell'offrire un manuale esaustivo o una ricostruzione storiografica imparziale, bensì nel fornire coordinate forti per ordinare un secolo affollato di guerre, conflitti religiosi e grandi personalità culturali. Rispetto a studi accademici più specialistici, il libro sacrifica parte della complessità analitica a favore di chiarezza, ritmo e capacità di collegare eventi diversi in un quadro leggibile. Rispetto a una narrazione puramente celebrativa del Rinascimento, mette in primo piano il prezzo politico e civile del suo tramonto. La sua specificità risiede proprio nell'unione di divulgazione giornalistica, giudizio laico e attenzione alla lunga durata a Montanelli e Gervaso. Leggono il periodo non come una parentesi remota, ma come un passaggio che aiuta a interrogare alcune persistenti tensioni della storia italiana. È consigliabile affiancarlo, per un approfondimento equilibrato, a opere che presentino interpretazioni meno polemiche della Chiesa post-tridentina e della dominazione spagnola. Se vuoi supportare Indro Montanelli, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!